Prima di aprire la parola del Signore, volevo fare una breve preghiera con voi. Signore nostro Dio Padre, vogliamo renderti grazie perché stiamo per entrare nei meandri della tua parola, quella parola che ci ha fatto conoscere non soltanto la vita che stiamo vivendo su questa terra, ma quella parola che ci ha dato la vita eterna. E per questo motivo, Padre, pur consapevoli dei nostri tanti limiti, vogliamo addentrarci in essa e poter veramente imparare anche ad adorarti sempre di più. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Capirete perché ho chiesto una preghiera particolare, perché vorrei commentare un passo che da un lato anche purtroppo ha suscitato molte discussioni, ma vorrei trattare questo passo con lo stesso spirito con cui a suo tempo lo scrisse l'Apostolo Paolo, perché l'obiettivo dell'Apostolo Paolo era portare adorazione. Per questo motivo vi invito ad aprire la parola di Dio nell'Epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 1. Efesini capitolo 1, leggeremo i versetti da 3 a 14. Troviamo scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. L'argomento che volevo trattare con voi questa mattina è proprio questo: il disegno benevolo di Dio. Ed è importante perché ci sono sempre molte discussioni su questo argomento. Alcuni si concentrano in modo eccessivo su quello che noi siamo, altri ancora si concentrano, più giustamente, su quello che di fatto Cristo ha fatto. Il disegno benevolo è quello che mette insieme tutto, è quello che ci fa conoscere il piano di Dio. Letteralmente potremmo definire un piano benefico fondato sulla bontà di Dio. Infinite volte troviamo scritto benevolo, amore. Vediamo al versetto 5 che è un piano subordinato alla volontà di Dio, altra parola che ricorre almeno due volte. È un piano a lode della sua gloria. Questa espressione in modo particolare compare tre volte, rispettivamente nei versetti 6, 12 e 14. A lode della sua gloria e non della nostra. Sua gloria vuol dire questo: che siamo già spinti a pensare che l'uomo non ha assolutamente nulla di cui vantarsi. La prima domanda che Dio pone all'uomo è questa: tu sai che passerai per la morte, dopo che ne sarà di te? Questo disegno, la definizione perfetta è il versetto 10, raccogliere tutte le cose sotto un unico capo, cioè Cristo. Dio ha creato questo mondo, ora tutte le cose in cielo e sulla terra devono essere riunite sotto Cristo. E visto che anche noi siamo parte della creazione, noi siamo stati riaccolti in Cristo e possiamo accedere alla sua presenza in assoluta libertà, in virtù di Cristo stesso, perché è in Cristo. Versetto 4, in Lui, versetto 7, in Lui, versetto 10, in Lui, 11 ancora e 13. È in Cristo che siamo stati raccolti. Come siamo stati raccolti? Ci sono questi verbi, almeno 5, ci sono questi 5 fattori. Siamo eletti, siamo redenti, siamo perdonati, siamo stati fatti eredi e siamo stati sigillati. Per quel che concerne l'elezione, dedicherò solo un attimo di tempo in più, perché purtroppo sappiamo la situazione filosofica che purtroppo impera molte denominazioni. E quindi vedremo brevemente, per quanto concerne l'elezione, il suo significato, quando è stata stabilita, lo scopo di questa elezione e come è avvenuta. Tutti aspetti che troviamo in questo passo, senza costruire chissà quale pensiero. Elezione letteralmente vuol dire scegliere tra un gruppo di persone o cose per uno scopo ben preciso. Questa è la definizione più semplice. La parola greca eclego ha la stessa radice di ecclesia. Ec vuol dire fuori da qualcosa, tratto fuori. Quando è stata stabilita, versetto 4, prima della creazione del mondo. E senza lasciarci andare in chissà quali perplessità, usando una chiave biblica e cercando proprio la parola prima della creazione del mondo, o in alcune traduzioni prima della fondazione del mondo, non posso soffermarmi più di tanto perché è diventato veramente uno studio a parte. Ma vi voglio condurre comunque, tenendo il segno in Efesini 1, in Prima Pietro, al capitolo 1. Prima Pietro, capitolo 1, i versetti 19 e 20. L'Apostolo Pietro sta scrivendo agli ebrei dispersi. E quando ricorda che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siamo stati salvati, perché riguarda anche noi, non c'è stata nessuna pena, non c'è stato nessun pagamento in denaro, c'è stato, versetto 19, il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia. Ecco, già designato prima della creazione del mondo e gli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Vogliamo parlare di predestinazione alla condanna? Beh, la nostra condanna l'ha presa Cristo. Cristo Gesù dall'eternità vedeva cosa avrebbe fatto l'uomo dell'offerta di amore di Dio, avrebbe disubbidito, sarebbe entrato nel peccato, e Gesù dice: ci penso io, posso riscattare le creature, posso riscattare il genere umano, vengo Dio per fare la tua volontà. Gesù sapeva fin dall'eternità che sarebbe morto in un modo terribile per poterci salvare. Questa è una predestinazione, e questa predestinazione ha riguardato solo Cristo. Ma non solo. Noi vediamo, sempre stando in Prima Pietro, il versetto 2, l'opera della Divina Trinità nella salvezza. Troviamo scritto: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e essere cosparsi del sangue di Cristo. C'è la prescienza di Dio Padre, c'è lo Spirito Santo, la cui azione convince di peccato, di giustizia e di giudizio, e c'è un'obbedienza. Perché ci sia l'obbedienza, ci deve essere una risposta da una controparte. Ci deve essere una risposta. Quindi c'è la responsabilità dell'uomo. E essere cosparsi del sangue di Cristo. Ora, prima di andare avanti con Efesini 1, tiriamo un attimo le somme di quello che abbiamo visto fin qua. C'è una volontà benefica per l'uomo. Una volontà benefica che è stata stabilita prima ancora della sua stessa creazione, perché l'obiettivo di Dio verso di noi è avere comunione. È stabilito un sacrificio di sangue per riscattare l'uomo che sarebbe caduto nel peccato, ma altra cosa importante, in quello che abbiamo letto, non c'è alcuna traccia di discriminazione fra gli uomini. Non esiste nessun tu sì e tu no, non c'è. Lo scopo di questa lezione, e qui torniamo in Efesini 1, è essere santi e irreprensibili. Noi siamo proprietà di Dio e Dio in Cristo ha fatto sì che ogni singola persona possa diventare un suo figliolo e ritornare fra le sue braccia d'amore. Questo è stato il suo principale obiettivo. E per realizzare questo, Dio vuol far conoscere la terribile posizione di peccato in cui si trova l'uomo. Non c'è un altro mezzo. E qui arriviamo al come è avvenuta questa elezione. In Efesini 1 troviamo scritto che c'è effettivamente una predestinazione, ma attenzione, richiede un'importante precisazione. La predestinazione non è sinonimo di prescienza, le stesse parole le troviamo nella Bibbia e non sono affatto sinonimi. E ricordo come il Signore mi ha molto aiutato a capire questi concetti attraverso un esempio che condivido adesso con voi, che è stato veramente di grande aiuto. Un esempio pratico della vita di tutti i giorni. La stragrande maggioranza di noi è genitore. I figli vanno a scuola e nostro figlio un giorno torna a casa, un lunedì per esempio, e dice: mamma, papà, il professore mi ha dato un argomento molto importante da studiare. E mercoledì mattina so già che mi interroga. E da genitori possiamo dire: va bene, mettiti sotto a studiare. Solo che nel pomeriggio del lunedì e per tutto il martedì non apre neanche un libro. Chiaramente viene ripreso, viene esortato, poi a seconda delle circostanze può anche venire a essere punito. Però non curante. Mercoledì va a scuola, come genitori noi sappiamo che tornerà a casa con un 4. E questo 4 puntualmente si realizza. Bene, carine la grazie, Dio sa già, prescienza, che se l'uomo non si converte è destinato alla condanna. Ma tornando ora all'esempio del genitore. Ammesso e non concesso che tu abbia predestinato tuo figlio a prendere 4 con l'interrogazione, tu saresti un genitore che ama suo figlio, il tuo stesso figlio? No. Anzi, stai volendo il suo male, dicendogli studia è per il suo bene, perché sviluppi la mente, perché cerchi di chiarire le idee per il suo futuro. Ma tu lo stai destinando a prendere un'insufficienza. Che amore è questo? La predestinazione è un'altra cosa e la troviamo in Romani 8, versetti da 28 a 30. Non si può commentare Efesini 1 senza commentare anche questi brani di Romani 8. Troviamo molti aspetti, infatti le ultime citazioni, gli ultimi versetti che leggeremo sono tutti in questo capitolo. Romani 8 da 28 a 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Notate come non esiste la predestinazione alla salvezza, anzi c'è un quadro dettagliatissimo. I preconosciuti, quelli che avrebbero risposto positivamente al messaggio della salvezza, sarebbero stati predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Ma in questo tracciato c'è una chiamata, una giustificazione e poi la glorificazione. Tra la chiamata e la giustificazione c'è la nostra responsabilità. Dobbiamo dare una risposta precisa davanti a Dio. E non solo. È quello che ho realizzato proprio preparando questi appunti. C'è una grande attenzione alla glorificazione, perché la predestinazione è in relazione alla gloria. I versetti 6 e 12 di Efesini 1 e anche il 14 ci parlano sostanzialmente di questo. E che possiamo dire di questa straordinaria adozione che Dio ha operato sempre in Efesini 1? L'adozione è un atto giuridico con cui si sceglie qualcuno come proprio. E questa adozione ha due vincoli. Il vincolo è che noi siamo adottati per mezzo di Gesù Cristo e ancora una volta torniamo al suo sacrificio. Cristo Gesù morto per tutti gli uomini, senza escludere nessuno. Ma poi il vincolo è il suo stesso disegno benevolo. se è buono perché Dio vuole salvare. Come possiamo strumentalizzare questo aspetto? Alcuni molto furbi pensano di dire che con chi si converte Dio esercita la misericordia, con chi non si converte Dio esercita la sua giustizia. Questa è una menzogna che rasenta la bestemmia. Perché seconda Corinzi 5,21 dice che colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ma allora la giustizia è esercitata anche noi verso noi convertiti. E la misericordia comunque viene estesa anche a quelli che non si convertono, perché fino all'ultimo istante di vita su questa terra hanno la possibilità di salvarsi, di salvare la propria vita dallo stagno di fuoco e di zolfo. Amore e giustizia vanno insieme, non si possono separare in alcun modo. Quindi c'è Dio che ha prestabilito la salvezza, il sacrificio di Cristo, e poi vediamo che ci ha redenti. La redenzione è la conseguenza di un riscatto molto forte. Perché? Perché il sangue di Gesù. E senza spargimento di sangue non ci sarebbe stata questa remissione. Ma in virtù di questo sangue noi siamo stati comprati a caro prezzo. E siamo stati perdonati, quindi riconciliati. Il peccato era la più grossa offesa verso Dio, è un debito che pende sulla vita dell'uomo. Mediante il perdono questo debito viene sciolto, condonato. C'è un'altra definizione di perdono scoperta in tempi molto recenti che letteralmente vuol dire non ascrivere a peccato perché è intervenuta una giustificazione. Ecco la grazia per ognuno di noi. E arriva anche, già accennata da Franco nell'introduzione questa mattina, l'eredità. Parlare di eredità forse per me in questo momento è più difficile che parlare di lezione. Leggiamo Romani 8, 17. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche, ecco la glorificazione, glorificati con Lui. L'uomo separato da Dio non viene, tra virgolette, solo salvato, viene fatto erede. Ma l'eredità più ricca che si possa pensare e che non possiamo quantificare in termini umani. Ma penso anche a Cristo stesso, che è stato dato per le nostre iniquità, che è stato dato nonostante l'inimicizia verso Dio. Lui stesso dice, no, tu hai gli stessi meriti che ho io. Abbiamo la stessa eredità. Coerede letteralmente vuol dire un compagno di eredità con pari diritti e in alcuni aspetti giuridici anche pari posizione. C'è il Salvatore che avrebbe potuto vantare un merito per dire a te una parte d'eredità, a me la parte più grossa perché sono quello che ha fatto di più, ma dice parti uguali. È umanamente inconcepibile una cosa del genere. E infine sigillati. E Paolo verso gli Efesi ha voluto rimarcare in modo particolare, perché ha voluto far ricordare che il disegno benevolo è stato realizzato anche in loro. Fino a questo aspetto Paolo si è espresso nella prima forma plurale, nei versetti 13 e 14 dice in lui voi, e poi c'è quell'avverbio fondamentale, pure, per far ricordare, siamo fratelli, abbiamo beneficiato di questo disegno, abbiamo creduto in questo piano benefico di Dio. Siamo stati sigillati. Dio ha stabilito la salvezza, Cristo l'ha realizzata da un punto di vista pratica, lo Spirito Santo l'attesta, la certifica. Il pegno, letteralmente uno strumento che un debitore dà a un creditore come sicurezza del pagamento di questo debito. Ma lo Spirito Santo non è un pegno qualunque, lo Spirito Santo è Dio stesso. È la terza persona della Trinità. E i versetti 15 e 16 di Romani 8, citati anche nella preghiera di Alfredo, dicono voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Ecco la bellezza dell'adorare Dio. Dio sapeva la condizione in cui saremmo finiti e in cui siamo finiti, perché per natura eravamo tutti figli d'ira. Avrebbe potuto lasciarci nel nostro stato di peccato, perché lui è Dio, può fare ogni cosa, eppure non l'ha fatto. È Dio stesso che si è impegnato in questa salvezza, ma la cosa interessante è che, pur essendo adempiuta, continua ad impegnarsi ancora adesso, perché Dio vuole trasmettere e rafforzare le nostre certezze di appartenere a Dio per tutta l'eternità. E questo brano appena letto di Efesini 1 si conclude con un importante richiamo per ognuno di noi. Versetto 14, dopo che aver detto che lo Spirito Santo è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Noi siamo già redenti, la redenzione non è stata adempiuta per metà, non è questo quello che sta dicendo. L'obiettivo qual è? Sempre la glorificazione. Siamo stati salvati, ma il peccato è presente nel mondo in cui noi viviamo. Dio non ci ha voluto solo liberare dalla responsabilità penale del nostro peccato. Dio ci vuole liberare totalmente, perché vuole avere comunione con noi, vuole darci la vita eterna, vuole che noi in cielo siamo impegnati ad adorarlo. Ma non è un compito gravoso, è la logica conseguenza dell'aver realizzato che senza Cristo saremmo stati perduti. Che impegno è? No, è la cosa più bella che possiamo fare. L'eternità, non ci sarà più la fine. C'è stato un inizio il giorno in cui ci siamo convertiti. I momenti che viviamo insieme adesso sono degli anticipi. E se sono belli questi momenti, come penso che lo siano, pensate quando non saremo più qua. Pensate al fatto che saremo molti di più di quanti siamo riuniti stamattina. Pensate al fatto che potremo rivedere quei cari che ci hanno preceduto, a cui avevamo un affetto particolare e adesso che amiamo in modo assolutamente perfetto. Alcuni di noi potranno rivedere i propri genitori, i propri nonni, se siete figli o nipoti di credenti. Rivedere persone di cui abbiamo sentito parlare. Siederemo con Abramo. Lo riconosceremo pur senza averlo mai visto. Altre cose meravigliose. Dio ci vuole stupire nell'eternità. Ne siamo già entrati, ci siamo già entrati, però vuole stupirci. Non è detto per filo e per segno come sarà l'eternità con Lui. Vuole riservarci delle preziose sorprese, ma quelle sorprese sono per il nostro bene. Allora che il Signore continui a benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Vogliamo quindi questa mattina ricordarci il versetto 3, come è stato letto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù.